Signore, ogni tanto ci dà la possibilità di pregare, intervenire per fratelli che si trovano altrove. Volevo anche dirvi che per esempio c'è anche un fratello dell'Ucraina per il quale si chiama Ersilio, che stiamo anche come chiesa mandando delle offerte per incoraggiarlo nell'opera che sta facendo lì. Alleluia. E davvero tante volte anche come chiesa abbiamo bisogno non solo di lavorare per quello che sta qui attorno a noi, ma anche per quello che sta lontano da noi. Amen. Alleluia. Bene, siete contenti di essere in chiesa stasera? C'era qualcosa in televisione che dovevate vedere? Sì. Ah, c'era una finale. Ah, di Wimbledon, figurati. Stavano al quinto set. Ho fatto un sacrificio, Francesco, per essere qua. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Bene, io come sempre dico, non c'è posto migliore dove stare che la Chiesa. Alleluia. Wimbledon lo vincerà, di solito lo vince Nadal o Federer. Quindi ce n'è un altro stavolta. Lo vincerà lui, non lo vincerò io. Amen. Alleluia. Però voglio dire che Gesù ha vinto per me. Gesù ha vinto per te, Franco. Amen. Alleluia. E Gesù, quando ha vinto allora, tornerebbe a vincere di nuovo per noi oggi. Alleluia. Io voglio iniziare con dei versi, solo per iniziare, poi ci torneremo più volte su questi versi, ma visto che stanno insieme, li leggiamo. Sono tre versi che si trovano in 2 Samuele, capitolo 23, verso 8, 9 e 10. Cioè, praticamente sono dei versi che si riferiscono a due valorosi uomini. Io li chiamo sempre i prodi del Signore, ma sto cambiando dicendo più valoroso, perché sennò si confonde con prodi, il politico, quindi meglio valorosi uomini del Signore che lavoravano e operavano insieme a un grande re che aveva il cuore proprio come quello di Dio, ed è il re Davide. E c'è una lista di questi uomini, se andate qui e ve la leggete in 2 Samuele 23:8, io durante le predicazioni che ci saranno, anche la prossima domenica e l'altra, cercherò di presentarveli quando più possibile, ma stasera ci sono questi due uomini. Voi sapete, ce n'è uno in particolare che se scendete lo potete trovare, Benaia. Vi ricordate Benaia? Chi è Benaia? Chi è? Solo tre lo sapevano, gli altri tutti quanti mani in giù. Va bene, andate a leggere nella parola qui, sempre nel capitolo 23, c'è il suo nome, vedete perché era valoroso. E questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide. Alleluia. C'è un elenco di questi nomi. Il primo che troviamo si chiama Josheb Bassebet. Se togliamo le H, se mettiamo le H, Bashebet. Il Tachemonita, capo dei principali ufficiali. Egli fu chiamato Adino, l'Ezenita, perché aveva ucciso 800 uomini in una sola giornata, dice in italiano, in una sola volta, in un giorno intero, dalla mattina alla sera. E dopo di lui veniva Eleazar, figlio di Dodo, figlio di Ahoi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide quando sfidarono i Filistei, radunati per combattere, mentre gli Israeliti si erano ritirati. Egli si levò, colpì i Filistei finché la sua mano esausta rimase attaccata alla spada. In quel giorno l'Eterno operò una grande vittoria e il popolo ritornò dietro a lui solo per fare bottino. Amen. Amen. Parleremo di questi due uomini, di Josheb, e parleremo di Eleazar. Amen. Io so che a nessuno piace morire, a nessuno piace l'idea della morte, è vero o no? C'era un filosofo spagnolo, si chiamava Unamuno, e di solito io lo presento sempre ai miei studenti. Lui diceva, inizialmente non credeva in Dio, poi arrivò al punto di credere in Dio perché disse: perché non voglio morire, no? E non solo io non voglio morire, nessuno di noi vuole morire, e perché non vogliamo morire significa che ci deve essere qualcos'altro, significa che siamo immortali, significa che siamo eterni. Il desiderio di non morire è la prova che c'è un Dio. E io naturalmente ogni volta che presento Unamuno parlo del versetto di Ecclesiaste che dice che Dio ha messo nell'uomo il senso, il pensiero dell'eternità. Noi tutti abbiamo dentro di noi questo pensiero, il pensiero dell'eternità. A nessuno di noi piace l'idea della morte, tranne quelle poche eccezioni che si suicidano perché in realtà sono già morti dentro, perché in realtà non hanno più vita dentro e quindi già è finita nei loro cuori. Ma purtroppo devo dire che per molte persone, anche quelle che sembrano così vive, tante volte il loro cuore finisce di battere ancor prima di morire. Prima parlava Ciro e diceva che abbiamo bisogno di passione. Alleluia. Io la metto sotto altri termini. Abbiamo bisogno che il nostro cuore deve battere per qualcosa. No? Tante volte la morte non si manifesta soltanto nel fatto che finisci su questa terra. Ci sono molte persone che sono viventi ma cadaverici. Sono dei cadaveri viventi. Persone nelle quali il cuore ha smesso di battere per qualcosa, ha smesso di desiderare qualcosa di grande, ha smesso di desiderare qualcosa di straordinario che Dio possa fare nella propria vita. Se tu sei un credente, dovresti sapere adesso, dovresti poter identificare il tuo cuore effettivamente per che cosa batte stasera. Qual è la passione, la forza, la vita, la vitalità che c'è dentro di te perché tu vuoi vedere qualcosa che avvenga in modo particolare? E sapete, sembra ironico dire che allora viviamo quando nella nostra vita c'è qualcosa per cui vale la pena morire. Amen. Tu vivi veramente quando dentro di te c'è qualcosa per la quale vale la pena morire. Quanti di voi vi ricordate quei bellissimi pescatori d'uomini? Vi ricordate? Io so delle bellissime predicazioni romantiche che sono state fatte dove dice: vuoi essere tu pescatore d'uomo? Sì o no? Chi è che vuole essere pescatore d'uomo? 2, 3, 4, 5, piano piano si alza qualche mano, no? Io mi ricordo Gesù disse: venite, seguitemi, venite dietro di me e io vi farò pescatori d'uomini. E io mi ricordo quando ero ragazzo ascoltavo tante bellissime predicazioni sul diventare pescatori d'uomini, me lo ricordo, no? E tutti quanti si emozionavano, le sorelle mi ricordo che gloria a Dio, ma tutti volevano diventare pescatori d'uomini. Quando ho visto che fine hanno fatto tutti quei pescatori d'uomini, ho cominciato a pensarci sopra. L'altro giorno stavo ascoltando un audiolibro che è la storia dei martiri, l'ha scritto un inglese, si chiama Fox, e praticamente lui dava la storia, inizialmente iniziava con gli apostoli. Praticamente quei 12 pescatori d'uomini sono tutti morti, ammazzati, tranne Giovanni, che comunque è stato torturato a morte. Visto che è stato poi liberato dal Signore in modo miracoloso, l'hanno sbattuto sull'isola di Patmos ed è finito là. Se tu vuoi essere un pescatore d'uomo, se tu vuoi essere un servitore del Signore, significa che tu hai nel tuo cuore una passione per l'opera di Dio per la quale vale la pena morire. Fratelli, i primi credenti, i primi cristiani, gli apostoli, non avevano paura di morire per l'opera di Dio. Anzi, dice l'apostolo Paolo, io sono stato reputato degno di poter morire come Cristo è morto. E dice la tradizione che l'apostolo Pietro, quando fu messo sulla croce, chiese di essere messo capovolto perché non si sentiva degno di poter morire della stessa morte per la quale era morto il suo Signore Gesù. Amen. Oggi non abbiamo nemmeno la passione per andare in chiesa, figuratevi di morire, no? Non abbiamo nemmeno passione di prendere la parola di Dio e leggerla. Io non ve lo chiederò, ma ve lo chiedo così, non dovete rispondere, no? Ma quanti di noi abbiamo passione nella parola di Dio? Quanti di noi, rispondi tu nel tuo cuore, quanti di noi abbiamo passione a stare davanti alla presenza del Signore in preghiera? Quanti di noi abbiamo passione di andare a trovare l'afflitto, l'ammalato, la persona che ha bisogno per poter portare la parola del Signore? Quanti di noi abbiamo passione di stare insieme con i fratelli e discutere e parlare delle cose relative al regno di Dio? Quanti di noi, fratelli miei, abbiamo passione e abbiamo uno scopo, abbiamo davanti a noi una causa per la quale noi pensiamo che vale la pena morire? Fratelli, noi non moriamo quando il nostro cuore smette di battere. Noi moriamo quando il nostro cuore smette di battere per qualcosa di importante che possiamo realizzare. E se la tua vita è senza passioni oggi, se la tua vita è senza motivazioni oggi, alleluia, hai bisogno di rinascere. Amen? Hai bisogno di rinascere. Hai bisogno di vivere profondamente un sogno che Dio ha messo nel tuo cuore. Amen. Sapete, in ogni sogno c'è un momento generativo. No, ogni volta che tu hai un desiderio particolare, nasce in un momento particolare, ha una genesi particolare. Sapete, l'universo ha avuto la sua genesi. Alleluia, non è qualcosa che soltanto abbiamo letto nella Bibbia. Io non so se avete mai sentito parlare dell'effetto Doppler, avete mai sentito parlare? Sono andato a studiarmelo un poco meglio perché ho scoperto che non è solo l'eco Doppler quello che fai per le vene. No, l'effetto Doppler è stato inventato da un uomo che si chiamava Doppler, proprio così, e ha capito che in qualche modo ci vengono emanate delle onde e queste onde poi tornano. È stato usato questo per poter spiegare l'universo. Sapete che ogni atomo di questo universo può tornare indietro praticamente alla sua genesi di quando Dio disse sia la luce. E la luce fu. Amen. Dicono oggi gli scienziati, proprio perché per questo effetto Doppler, dicono che il mondo è ancora in espansione. Oh, e si fa scientificamente, dovrei spiegarvi un po' il redshift, cioè il cambiamento del colore rosso, siccome queste stelle sembra che invece di avvicinarsi si stanno sempre più allontanando, l'universo si espande ancora. E l'altro giorno pensavo quanto è il tempo di Dio, no? Per lui dire sia la luce è stato ieri, per noi è un'eternità, non abbiamo nemmeno idea di quando Dio ha potuto fare una cosa del genere. Però c'è stata una genesi quando Dio ha avuto un sogno per questo mondo e ha creato questo universo. E c'è una genesi nella tua vita quando tu cominci a pensare qualcosa, quando tu cominci ad avere nel tuo cuore il desiderio che possa accadere qualcosa di particolare. Alleluia. Io non so se nel tuo cuore c'è il desiderio di vedere magari tutta la tua famiglia convertita, di vedere guarigioni particolari, no? Se c'è il sogno di vedere una chiesa enorme che lode e glorifica il nome del Signore, amen. Se c'è il sogno di andare in Iran a predicare l'Evangelo, so che questo sogno sta nel cassetto ben nascosto. No? Non è il mio sogno, no, anzi è il mio rischio, no? Però per tutti quanti noi ci sono dei momenti decisivi, fratelli, ci sono dei momenti di genesi nella nostra vita, ci sono dei momenti che noi ricordiamo come quel momento che ci ha spinto a fare qualcosa ed è rimasto in noi quella cosa. Molti di noi abbiamo sulle nostre Bibbie, quelle cartacee di una volta, mettevamo il giorno che abbiamo incontrato il Signore. È stata quell'occasione particolare, o mettiamo il giorno del nostro battesimo, perché quel giorno, in quel momento, noi lo riteniamo il momento fondamentale, il momento della luce fu che si va espandendo. Alleluia. È il momento quando tu conosci il Signore e questo universo nella tua vita si allarga sempre di più. Amen. Il mio problema tante volte è vedere che invece di allargarsi per molti, questo universo si restringe sempre di più. Alleluia. Quando Gesù è venuto nella tua vita, c'è stato un momento straordinario, un'idea, un qualcosa che tu hai visto dentro di te che non avevi mai visto prima. E quando hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, io mi ricordo tante persone che testimoniavano che la gioia, l'amore era entrato nel proprio cuore e doveva essere il momento della luce fu quando poi si espande il mondo nella tua vita. Alleluia. Poi diventiamo esseri razionali e perdiamo invece quello che Dio ci ha dato. Amen. Ci sono momenti quando leggi un verso della Bibbia, non so se ti è mai capitato, hai letto un verso della Bibbia e sembra che quelle parole boom, saltano da lì dentro e vengono nel tuo cuore e ti toccano profondamente. Quella è la genesi di un sogno, di un desiderio. Quando tu vuoi realizzare nella tua vita quello che c'è scritto in quella parola. Alleluia. O quando prendi una decisione perché hai ascoltato la parola di Dio, hai ascoltato una predicazione e nel tuo cuore c'è la genesi, dici io voglio cambiare, voglio fare cose diverse nella mia vita. E si dovrebbe espandere poi per poter realizzarsi nel tuo universo. Alleluia. Una decisione, a volte prendi dei rischi e sono rischi di fede, credi che Dio può fare delle cose. Alleluia, in quel momento Dio opera in modo straordinario nella tua vita e quello è anche il tuo momento generativo, la tua genesi, perché possono capitare cose straordinarie nella tua vita. Alleluia. Fratelli, se non c'è tutto questo, se non c'è tutto questo, se il nostro cuore non batte più di queste grandi passioni, fratelli, hai bisogno di essere resuscitato. Amen. Alleluia. Mi fa piacere che qualcuno in più ha detto amen. Alleluia. Amen. Hai bisogno di una resurrezione dentro di te. Prima Ciro ha detto che dobbiamo ringraziare i fratelli, mi ha ringraziato. Amen. Io sono contento che Ciro ha detto questo. Mi fa piacere, fratelli, perché sapete, per molti di noi una parola di incoraggiamento può essere una parola di genesi. Può essere il momento generativo per qualcosa che non hai mai fatto, hai cominciato a credere finalmente in qualcosa, dici ma allora lo posso fare, allora non sono così male, lo dico un po' più forte, non faccio così schifo insomma. No. E chissà quante volte tu hai detto a te stesso io non sono buono a nulla e poi qualcuno è venuto da te, è venuto Ciro e ha detto grazie Federica e tu dici ma... Allora, se l'ha detto Ciro, grazie. Amen. Amen. Ascoltami bene, non sottovalutare mai il potere di un complimento. Con la musica. Non sottovalutare mai il potere di un complimento. Fai dei complimenti e farei bene. Una parola di incoraggiamento ha un potenziale che tu nemmeno immagini, ha il potenziale di cambiare la prospettiva di vita di una persona, ha il potenziale di cambiare la trama della sua vita, il film della sua vita. E questo è importante per te. Amen. Se tu vai dalle persone e gli dici sempre sì vabbè ma non hai fatto bene, sì quest'altra cosa non va bene, quell'altro non va bene, non sottovalutare quanto può abbattere una persona con le tue parole che invece di incoraggiare scoraggiano continuamente. Alleluia. Io ho scoperto che Gesù incoraggiava sempre i suoi discepoli, li mandò ad operare miracoli quando le combinavano di tutti i colori. Non erano perfetti, vi ricordate? Si bisticciavano tra di loro chi doveva essere il primo nel regno dei cieli. Volevano comandare. Tra di loro c'era rivalità, c'era invidia e Gesù ebbe fiducia in loro e disse andate, amen, andate, no? E loro poterono operare miracoli, poterono operare liberamente sotto la responsabilità di Gesù per quello che facevano, amen. E Gesù ha detto a tutti quanti noi, ha avuto fiducia in noi, ha detto andate, amen, andate. La cosa importante, io dico, Gesù ha avuto troppa fiducia in noi, non ci ha detto nemmeno come farlo, l'unica cosa che ci ha detto, fallo, punto e basta. No? Non ha detto se devi usare la radio, se devi usare il microfono, se lo devi fare in chiesa, se lo devi fare a tu per tu con una persona. Ha detto: andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Alleluia. Amen. Molti vedo che invece di predicare il Vangelo alle creature vogliono predicare il Vangelo ai cani. Dice che sono più mansueti, non lo so. No. Su questo avrei molto da dire. Alleluia. E quando fai i complimenti, non li fare solo di persona, quando stanno qui, dice, Ciro diceva, facciamo i complimenti gli uni agli altri, incoraggiamoci. Faglieli pure dietro i complimenti. No? Faglieli alle spalle. Quando parli con Oreste, parla bene di Federica, fagli i complimenti. Bravissima. Alleluia. Amen. Alleluia. Quanti di voi siete abituati a fare complimenti alle spalle? Tu hai voglia. Alleluia. Non voglio chiedere quanti di voi siete abituati a parlare male. Chi è? Oh. È incredibile come l'uomo è portato a dire sempre cose negative degli altri, quando invece la parola di Dio ci dice che dobbiamo parlare bene l'uno dell'altro. Vantati dei tuoi fratelli. Amen. E non lo dico tanto per dirle, vantati dei tuoi fratelli. Quando sei fuori, quando non li vedi, vantati, vantati di loro. C'è un momento, fratelli, per ognuno di noi, un momento di Genesi dove Dio opera in modo straordinario. Per Mosè quel momento fu quando vide quel rovo ardente, ve lo ricordate? Nel deserto vide un rovo ardente. Quello fu un momento di Genesi nella sua vita. Lì iniziò tutto per lui. Lì cambiò tutto per lui. Per Paolo, lo ricordate? Fu sulla via di Damasco, senza cavallo. Cadde per terra. Amen. Alleluia. Atti capitolo 9. Alleluia. Per Benaia fu quando vide un leone in una cisterna. Quello fu il momento di Genesi per la sua vita. Alleluia. Per Josheb fu quel giorno quando alzò la lancia e si trovò di fronte 800 guerrieri e dice che li fece fuori tutti. Adesso io so che noi leggiamo il versetto e corriamo, ma io ho provato proprio oggi a pensare quanti ne erano, e allora ho fatto 800, 799, 798, 700, e ci è voluto un bel po', non ci sono arrivato a dire la verità, a zero. Ma se solo tu vuoi menzionare 800 e li vuoi solo menzionare, vedi che ci vuole un bel po' di tempo, come minimo ci vogliono 800 secondi per poterlo dire. Tutta una giornata, quell'uomo era animato da un grande sogno. Era il sogno di essere un guerriero del re. Il suo sogno era di difendere il re, di difendere la corona, di difendere l'opera di Dio nella sua vita. Quell'uomo divenne uno dei più potenti uomini al servizio di Davide. Alleluia. Ed Eleazar. Eleazar, a me piace molto di più Eleazar. Amen. Io non so se voi avete letto bene quello che sta scritto qua. Eleazar, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide, quando i Filistei si misero in una situazione che dovevano sfidare gli israeliti. Alleluia. E io voglio farvi notare che lo fecero quando gli israeliti se ne scapparono. Amen. Fratelli, tante volte, se non ci fossero uomini come loro, finiremmo tutti per scappare, quando bisogna invece rimanere fermi sul proprio territorio. Eleazar era un uomo che si trovava lì al fianco di Davide quel giorno, a combattere con Davide quel giorno, e potremmo dire che il suo momento di Genesi fu non solo quel momento, ma fu anche quel luogo. Lui si trovava nel posto giusto, al momento giusto, con la persona giusta. Amen. E quest'uomo si mise là, e noi a volte questo non lo diciamo, diciamo, ma è stato il caso. Fratelli, io dico tante volte, il caso per un credente non esiste. Non esistono le coincidenze, esistono le Dio incidenze. Alleluia. Nella tua vita, se tu credi, esistono le Dio incidenze, situazioni nelle quali Dio ti mette perché lui possa operare. Quel giorno Eleazar era con Davide, non era con Francesco, con Paolo. Amen. Non era con Daniele a farsi una passeggiata. Non era al mare spaso al sole mentre tutti quanti gli altri lottavano. Alleluia. Era con Davide. Alleluia. Non è solo importante che tu ti trovi in un posto e con chi ti trovi in quel posto. Era con Davide quando i Filistei lo sfidarono. Si trovava là, in altre parole, si trovava con la persona giusta nel luogo giusto. Alleluia. Io credo che tante volte noi su questo abbiamo bisogno di imparare tante cose. C'è un verso nella Bibbia, Cronache, Prima Cronache, l'ho messo là, quando parla delle persone che si unirono a Davide. E dice che c'erano 200 persone, 200 uomini, capitolo 12 di Prima Cronaca, verso 32, si unirono a Davide tante persone, dei figli di Isaccar, guardate cosa dice qua, che avevano intendimento dei tempi e sapevano quindi ciò che Israele doveva fare, c'erano 200 leaders, capi, dice in italiano, in inglese leaders, e tutti i loro fratelli ai loro ordini. Sapete, se voi andate a scorrere la lista, voi troverete tante persone, chi voleva fare una cosa, chi un altro, chi era guerriero, chi era soldato, chi si voleva muovere in un modo e chi in un altro, ma c'erano questi 200 capi, questi 200 leaders che avevano capacità di intendere i tempi. Avevano la capacità di capire quello che bisognava fare. Fratelli, c'è una teoria, ho dovuto studiarlo ultimamente, si chiama la teoria dei leaders, la leadership contingente, che dice non esiste un leader che va bene per tutto e per tutti. No, è impossibile. In alcuni momenti ci vuole un leader tosto, quando tutti vogliono fare quello che vogliono. Ci vuole uno che li sistema. In altri momenti, quando tutto insomma funziona abbastanza normalmente, ci vuole un leader, dice, che deve essere orientato alle relazioni, stare bene con gli altri. È inutile che fa il capo o il tosto, non serve a niente. Anzi, se lo fa, peggiora le cose. Ogni situazione richiede il suo leader, richiede le sue azioni. Ci vuole quello che si chiama leadership contingente. I figli di Isaccar intendevano bene i tempi, sapevano come bisognava muoversi in quelle situazioni, sapevano quello che bisognava fare. Io vedo tante volte i credenti si scoraggiano e non sanno cosa fare di fronte alle situazioni che vengono nella nostra vita. Amen. Dio ti vuole dare una parola per ogni momento. Dio ti vuole dare una parola per ogni situazione. Dio ti vuole, come Eleazar, con la persona giusta, al momento giusto. E se tu ti fai guidare da lui, sicuramente questo avverrà. Eleazar era con Davide. Amen. La domanda è molto semplice. Quando ci sono state difficoltà nella tua vita, dove eri tu? Amen. A volte ce la prendiamo con Dio, ma non abbiamo nemmeno un po' di quell'intelligenza contingente, contestuale che ci serve per poter far sì che Dio operi attraverso di noi e in noi. Alleluia. Sapete, quando Gesù ci ha detto di andare a predicare l'Evangelo, in realtà non ci ha detto come farlo, ma ci ha detto che abbiamo bisogno di uno strumento, sicuramente, ed è l'unzione dello Spirito Santo. Amen. In ogni contesto Dio ti deve dare intelligenza, ma in ogni contesto hai bisogno di avere l'unzione dello Spirito Santo sulla tua vita. Amen. E voglio dire una cosa, l'unzione non è per il predicatore. Non sta scritto da nessuna parte che l'unzione è per il predicatore. L'unzione è per me ed è per te in ogni situazione. Alleluia. Quando Francesco insegna a scuola ha bisogno dell'unzione. Amen. Alleluia. Quando tu vai a lavorare hai bisogno dell'unzione di Dio. Amen. Che ti dia intelligenza, sapienza, che ti faccia usare le parole giuste al momento giusto, con le persone giuste. Hai bisogno di essere unto da Dio. Alleluia. E molte persone stanno male proprio perché non hanno l'unzione di Dio nella propria vita. E sono un po' sperse di qua e di là, non sanno che cosa fare nella propria vita, non sanno quale scelta operare nella propria vita. Alleluia. Come i figli di Zaccaria invece che intendevano bene i tempi. Alleluia. Io vorrei che Dio potesse darti stasera quell'intelligenza per capire bene i tempi, le situazioni in cui tu ti vieni a trovare. Alleluia. Amen. Fratelli, se lo capiamo bene, impariamo a camminare bene per il nostro futuro. Alleluia. E io lo dico spesso, fratelli, credo che noi non dobbiamo lasciare che il futuro ci viene addosso, cioè che le cose ci accadono. Amen. Io dico, facciamolo accadere noi il futuro, con l'aiuto di Dio. Alleluia. Vi faccio un esempio molto semplice. Se tu preghi, se tu vuoi che Dio opera in un determinato modo, alleluia, e ti metti alla sua presenza, tu lo fai accadere il futuro. Alleluia. Se tu dici, come Dio vuole, il futuro ti cade addosso. Tu lo puoi modificare con la preghiera, con le azioni cristiane, tu ti puoi muovere per fare qualcosa di straordinario, come questi due uomini che si misero lì a combattere per Davide. Vedete, se Eleazar fosse stato lì quel giorno a calcolare, a dire, ma vediamo un poco, ci vado o non ci vado? Vediamo un po' i costi-benefici, che cosa mi conviene di più fare, no? Probabilmente lui avrebbe perso la più grande delle sue benedizioni, ma probabilmente sarebbe stato anche lui un fuggitivo tra i fuggitivi. Alleluia. Non puoi soltanto stare lì ad aspettare che Dio fa le cose, devi pregare perché Dio le faccia. Alleluia. E devi agire come se quella cosa per accadere sei tu che ti devi muovere per farla accadere. Amen. Non solo pregare nemmeno, ma muoverti, perché quella cosa dipende da te. È l'etica del tuo lavoro, è l'etica della tua preghiera quella che determina il tuo futuro. Non è qualcosa così tanto per fare. Bene, quando i filistei si lanciarono nella battaglia, cosa fece tutto Israele? Avete letto? Uno ha detto la cosa giusta. Quando i filistei vennero, gli israeliti se ne scapparono. Fratello, quando c'è la difficoltà è inutile che scappi, tanto non la risolverai. Ma Eleazar rimase lì fermo in piedi e cominciò ad uccidere i filistei, i suoi nemici, a destra e a sinistra, finché, dice la parola, era completamente esausto. Alleluia. Ti sei mai sentito esausto? O esaurito, come ti sei sentito? Insomma, nessuno vuole alzare la mano perché dice, non esageriamo, no? Immaginate quest'uomo, quel giorno che combatteva contro il nemico, e tante volte noi dobbiamo combattere contro delle situazioni al punto che arrivi ad essere esausto. Non hai più forze, non ce la fai più, ti senti, tra virgolette, esaurito, nel senso che hai esaurito le tue energie. Alleluia. E vi posso assicurare che quel giorno Eleazar si sentiva allo stesso modo. Amen. Ci sono momenti nella vita dove sembra che non ce la facciamo più con la famiglia, non ce la facciamo più con le finanze, non ce la facciamo più con quello che dice questo e l'altro che dice l'altra cosa. Ci sentiamo esausti, arrivano i filistei da tutte le parti, da destra, da sinistra, da centro, ovunque. Amen. Alleluia. Però Eleazar, mi piace, perché nonostante fosse esausto, dice qui, noi l'abbiamo letto nella versione, diciamo, italiana, che comunque aveva la spada attaccata alla mano. Amen. Alleluia. Immaginatevi un guerriero con una spada attaccata alla mano. Alleluia. Che cosa vi fa pensare? Che cosa potete immaginare? Alleluia. Puoi essere esausto quando vuoi, ma Eleazar non abbandonò la parola del Signore. Alleluia. Non lasciò mai andare la sua spada. Amen. Nell'originale dice che la mano si era ghiacciata con la spada. Si era saldatala. Amen. Fratello, se vuoi vincere le tue battaglie, amen, hai bisogno che la spada della parola di Dio sia saldata al tuo cuore. La lotta non la vincerai mai se la spada non è lì nella tua mano. Impossible. E quel giorno, dice la parola di Dio, quel giorno una grande vittoria per Dio si ebbe. Dio ebbe una grande vittoria. E a me piace tanto poter pensare che Eleazar fu lo strumento per la gloria di Dio. Vedete, fino ad allora sembra quasi che Dio non c'è. Sembra quasi che tutto fermo per quest'uomo. E invece Eleazar era lì e diede gloria al Signore, perché poi la gloria andò tutta al Signore per quello che lui aveva fatto. Amen. Vi sentite tutti Eleazar? No. Amen. Stasera hai due possibilità. Due ne hai. O ti senti Eleazar o ti senti popolo di Israele. Che ha fatto il popolo di Israele? Non solo, quando tutto finì, che Eleazar vinse, sapete che cosa fece il popolo? Che ha fatto? Ritornò dietro a lui solo, cioè dietro a Eleazar, per prendersi il bottino. Solo quello. Alleluia, il Signore portò una grande vittoria quel giorno, però il popolo tornò soltanto per fare pulizia della roba altrui, per razziarla e mettersela nella tasca, no? Fratelli, se dentro il tuo cuore c'è un sogno profondo, se dentro di te
vuoi vedere l'opera di Dio? Amen. Ricordati di Eleazar. Amen. Prendi quella spada nelle tue mani, non fisicamente, mi raccomando. No, mi raccomando. La spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Alleluia. Lasciala penetrare nel tuo cuore, diventi uno con essa. Alleluia. E combatti le tue battaglie. Alleluia. Io voglio dirti stasera, e lo posso dire senza nessuna remora, senza nessuna difficoltà, che vincerai le tue battaglie. Sicuro, garanzia. Alleluia. Le vincerai le tue battaglie. Alleluia. Sapete, noi viviamo in una cultura che è la cultura che dice dobbiamo avere tutto subito, no? Vogliamo subito avere importanza, fama, vogliamo avere subito le cose che ci toccano, che pensiamo che ci toccano. Però io ho imparato che Dio non è l'Iddio dell'immediato, che ti dà subito. L'Iddio, Lui è l'Iddio dell'ubbidienza a lungo termine. Sì. No, ci sono persone che si lamentano, ma io sono stato fedele al Signore un anno, due anni, ma Dio non mi ha aiutato. Io credo che Dio onora una vita di fedeltà. Alleluia. E io so che qui ci sono persone che possono insegnarmi che cosa significa essere ubbidienti al Signore, fedeli al Signore per molti anni. Alleluia. E io ho tanto da imparare da queste persone. Sono degli eroi della fede per me su questo punto. Più a lungo vivo, più ubbidienza io devo al Signore. E più sono ubbidiente, più vinco le mie battaglie. Alleluia. E alla fine io so che potrò dire che ho combattuto il buon combattimento. Alleluia. E adesso mi aspetta la corona della vita. Amen. Se tu vuoi un investimento sicuro nella tua vita, io so che tutti quanti avete tanti soldi che li mettete in banca per investirli. Ve lo auguro, insomma. Alleluia. Se non avete dove metterli perché li mettete sottoterra come il talento, c'è la cassetta là in fondo. No. Noi come buoni banchieri li useremo bene per l'opera di Dio. Amen. Alleluia. Però dico che se vuoi fare un buon investimento nella tua vita, un investimento che ti darà tanti interessi, quello che ti consiglio di fare è l'investimento dell'ubbidienza al Signore. Alleluia, sii fedele. Ed è un investimento che dà degli interessi cumulativi. Alleluia, non ti dice se sei ubbidiente in questo, no, sai, non ti posso dare poi se sei ubbidiente nell'altra cosa. Più sei ubbidiente, più si accumula l'interesse, più viene. E più servi e più sei fedele al Signore, più le benedizioni del Signore verranno su di te. Voglio chiudere con alcuni versetti che ci dicono proprio questo. Deuteronomio, capitolo 28, verso 2. Tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno se, che bella la condizione, se ascolterai la voce dell'Eterno. Lo dico in un altro modo, se ubbidirai al Signore. Alleluia, il tuo Dio. Isaia 55:11. La parola di Dio non torna mai a vuoto, ricordalo. Così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. E ancora Geremia 1:11, l'Eterno mi disse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Alleluia. E alla fine, amen, Filippesi 1:6, egli, non sto scritto ma ve lo dico io praticamente, egli è colui che porta a termine in noi ogni opera buona. Se tu ubbidisci, lui, la sua parola non va a vuoto, non si perde, assolutamente. Ascoltami bene, Lui sarà colui che ha iniziato un'opera buona in te, ma sarà anche colui che grazie all'ubbidienza la porterà a termine. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi? Alleluia. Vogliamo chiudere i nostri occhi? Io questa sera voglio rivolgermi a te e ti darò solo un nome, ti chiamerò Eleazar. Alleluia. Amen. Alleluia. Io ti voglio chiedere, fratello Eleazar, c'è dentro di te la passione di combattere un'intera giornata con quella spada in mano? Alleluia. Perché la gloria di Dio si manifesti nella tua vita e nella vita di coloro che tu ami. Alleluia. Ascoltami bene. Troppo spesso abbandoni l'opera, troppo spesso lascia stare le cose. Stasera Dio ti chiama. Se tu vuoi realizzare quel desiderio, quel sogno nella tua vita, alleluia, deve essere disposto a morire per realizzarlo. Alleluia. A dare tutto te stesso. Come questi valorosi, come questi uomini prodi, pronti a fare prodezze per il Signore. Alleluia. Dio non ama dei viandanti in chiesa, persone che solo invece di vivere il loro cammino cristiano sono dei persone che fanno solo passeggiate in chiesa di domenica in domenica. Smettila di passeggiare, comincia a camminare seriamente con il Signore. Alleluia. Tu che da tanto tempo che magari non stai servendo più il Signore, stasera Dio ti sta chiamando e ti dice: tu sei il mio Eleazar. Alleluia. Mentre gli altri fuggono, tu combatti. Mentre gli altri vanno via e poi si faranno vedere per quando sarà il loro comodo, tu combatti. Alleluia. Ubbidisci alla mia parola. Se tu lo farai, io riverserò su di te benedizioni su benedizione. E la mia parola che verrà in te non sarà una parola a vuoto, porterà a compimento l'opera che io ho iniziato nella tua vita. Alleluia. La parola di Dio è chiara per te stasera. Devi rispondere a questa parola. Alleluia. Io so che per alcuni di voi sarà il vostro momento di genesi, il vostro momento di decisione. Ma non fare, non permettere che appena uscito di qua finisca tutto. Dio ti sta chiamando stasera. Alleluia. Dio ti sta chiamando. Alleluia. Se tu vuoi essere il pescatore d'uomo, se tu vuoi essere una persona che va a predica il Vangelo, devi imparare prima di tutto a tenere la spada dello Spirito nelle tue mani. Alleluia. Oh Jesus. Alleluia. Dio questa sera ti sta chiamando. Alleluia. E mentre tutti abbiamo il capo chino, per favore, tutti gli occhi chiusi, non hai bisogno di guardare in giro. Non hai bisogno di vedere che cosa fa l'uno, cosa fa l'altro. Io questa sera ti voglio chiedere, alleluia, vuoi tu tornare al Signore? Vuoi tu seriamente, alleluia, ubbidire alla voce di Dio nella tua vita stasera? Se tu vuoi e desideri che preghiamo per te, io ti voglio invitare ad alzare la tua mano stasera, alleluia, e noi preghiamo per te. Alleluia. Non avere timore, Dio sta guardando la tua mano. Alleluia. Alleluia. Oh Jesus.
Alleluia. Alleluia. Sì, nel nome di Gesù. Alleluia. Sì, Signore. Alleluia. Nel nome di Gesù, Signore. Signore, riversa le tue benedizioni, Signore. Tu vedi queste mani alzate nel nome di Gesù. Questo desiderio di vederti operare nella propria vita e di poter resistere agli attacchi del nemico, Signore. Nel nome di Gesù, Signore. Signore, fa di questi miei fratelli e sorelle, Signore, dei valorosi guerrieri nella tua vigna, Signore. Persone che non indietreggiano di fronte agli attacchi del nemico, ma sanno che la vittoria è la loro in Cristo Gesù. Alleluia. Il Dio ti ha reso più che vincitore in Cristo. Alleluia. Alleluia. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia. Holy Sharabarakia. Alleluia. Alleluia. Oh Jesus. Say. Gesù, sarai tu, Gesù. Uccidi, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia. Metti la mano sulla spalla della persona che ti sta vicino. Alleluia. E prega per lui, prega per lei, che nessuno rimanga solo, per favore. Alleluia. Prega che lui e lei possano essere guerrieri per il Signore, ma anche capi che hanno intendimento dei tempi. Alleluia. Che sono capaci di sapere in che direzione andare. Alleluia. Urrinta la ramasciara barachia. Alleluia. Urra baracanta ramasciara massia. Alleluia. Oh Signore dei Signori.